La notte del 28 agosto del 1992 dormì senza sapere che tre giorni dopo il mondo si sarebbe sfasciato. La sedia su cui sedeva il ragazzino tredicenne che ero era già in pezzi, distrutta dal peso che le era stato messo sopra. Io dormivo e non lo sapevo che tre giorni dopo, il mattino, mi sarei ritrovato a terra.
Arbedo, un comune dove quasi tutti si conoscono, è sotto shock per il dramma avvenuto ieri sera. Loris, 13 anni proprio oggi, non tornerà più nell'appartamento in cui abitava con la madre. Da qualche mese i suoi genitori vivevano separati. Ieri, come tante altre volte durante le vacanze scolastiche, ha accompagnato il padre, al quale era molto legato, nell'orto situato in località San Paolo, vicino alla discarica comunale. Ed è qui che si è consumato il grave fatto di sangue, un delitto senza testimoni.
Il mattino di sabato 29 agosto non capì bene cosa stesse succedendo. All'apparenza era tutto normale. Era il compleanno di Loris, il mio miglior amico, che chiamavo Marco, come Marco Van Basten, che domenica 30 agosto avrebbe giocato la finale di Coppa Italia con il Milan contro il Parma.
Ha avuto molti sprazzi di buon gioco. Gullit e Papin, trovatisi insieme per un puro caso,
ricordo che mia madre mi accarezzò dolcemente il volto e appoggiò la testa al mio petto, come per cercare conforto. Nessuno mi disse niente. Non riuscii a telefonare a Loris per gli auguri, ma ci saremmo visti la settimana seguente, martedì. E a quei tempi andava bene così. Domenica 30 agosto la passai a pensare alla partita della sera, sognando che io, Flavio, o meglio Ruud, come Ruud Gullit, segnavo al Parma su assist del mio amico Marco. Anche la domenica tutti mi guardavano strano, erano carini con me. Non ci feci caso, lo ricordo ora. Non mi importava più di tanto a quel tempo. L'importante era la partita. Era come se il mondo mi abbandonasse e allo stesso tempo mi stesse con il fiato sul collo. La sera la partita non la vidi. In casa non avevamo i canali italiani, solo quelli svizzeri. Sono abbastanza certo che me la sognai la notte, però. Due gol Marco e due Ruud, Loris e io. Il mattino del 31 agosto 1992, appena svegliato, andai a cercare il giornale. Era lunedì. Avrei scoperto il risultato. Corsi alla bucalettere, presi il giornale, pronto a cercare le pagine dello sport, e precipitai.
La radiotelevisione svizzera presenta Loris, un podcast originale di Flavio Stroppini. Secondo episodio, tre giorni dopo.
In prima pagina, la fotografia di Loris.
Che cosa ci fai lì? Perché, Loris?
E sotto il titolo.
Tragedia ad Arbedo.
Ucciso un tredicenne.
E poi lessi.
Tragedia venerdì scorso ad Arbedo.
Il giovane tredicenne Loris
è stato ucciso con un colpo di pistola.
E sopra il titolo.
Ferito il padre.
Forse dramma familiare.
La madre, preoccupata per il mancato ritorno a casa del figlio, le aveva chiesto di andare alla ricerca di Loris. È lei che ha visto il padre gravemente ferito e il fratellino oramai senza vita. Le cause della tragedia sulla quale indaga la procura restano per ora avvolte nel mistero. La stessa polizia, pur privilegiando l'ipotesi del dramma familiare, non esclude altri eventuali scenari.
E sotto il titolo.
Nella foto il giovane Loris, ucciso venerdì ad Arbedo, nell'orto di via San Paolo, possibile luogo della tragedia.
A pagina 9 poi.
Forse è stato il padre. Avrebbe poi tentato il suicidio. Il grave fatto si sarebbe verificato verso le 15.
Io giocavo a calcio, al campo.
Nessuno nelle vicinanze ha udito il riecheggiare dello sparo, perché l'orto è situato proprio sotto la linea ferroviaria.
Io ero al campo. Io, Ruud, passavano i treni.
Gli inquirenti hanno rinvenuto l'arma semiautomatica dalla quale sono verosimilmente stati esplosi i colpi.
Ricordo che non ci capì un accidente, che il mondo prese a girare vorticosamente. Camminare o sparire. Ricordo che qualcuno urlò.
Flavio! Flavio, no!
Ricordo che mi arrabbiai. Con me avevano mentito tutti quanti. Chi per amore, chi per procrastinare, chi perché non sapeva che diavolo fare. In un certo modo, lì, accanto al cancello di casa del piccolo paesino, capì per la prima volta che ognuno dice quel che la sua legge gli impone e che ognuno recita la sua parte per non fare del male, che la pelle che ognuno porta su di sé non è la propria pelle e che per tutto questo io ho vissuto, sognato, respirato 3 giorni senza sapere che Loris non c'era più. Ecco, oggi a 30 anni di distanza voglio sbirciare dietro la finestra dei ricordi. Lo avevo dimenticato dei 3 giorni. E quei 3 giorni forse sono stati il mio rito di passaggio, il mio precipitare improvviso in un mondo che finge di dormire e sognare.
L'ultima strage si è consumata nemmeno 2 mesi fa ad Ayon per mano di un 33enne con problemi psichiatrici e patito di fucili che ha fatto fuoco uccidendo 3 donne. La cronaca degli ultimi 20 anni parla di una 15ina di simili sparatorie in Svizzera che hanno fatto almeno 40 morti e altrettanti feriti. All'origine della violenza, la follia, il disagio o gravi problemi psichiatrici. E a ogni strage si riaccende la polemica sulla detenzione delle armi. Come quando nell'estate del 2010 era stato trovato un mini arsenale nella casa di Peter Hans Kneubel, il forsennato di Bien, che aveva tenuto in scacco per giorni la polizia ferendo un agente, sosteneva di essere perseguitato dallo Stato. Passionale invece il movente che nell'aprile del 2006 aveva spinto il marito della sciatrice Corinne Gray-Bellet a uccidere la donna dal quale si stava separando e suo cognato con una pistola di ordinanza. 5 anni prima, il 27 settembre del 2001, la strage più grave, quella commessa da Friedrich Laibacher, irrotto nel Parlamento di Zugo con un fucile d'assalto che ha colpito 30 persone uccidendone 14. Un gesto folle, culminato col suicidio e dettato dalla vendetta. Resta invece sconosciuto il movente del più tragico fatto di sangue mai avvenuto in Ticino. Era il 4 marzo del 1992, quando Erminio Criscione uccise 6 persone in poco meno di 1 ora e mezza.
Ma che diavolo stava succedendo? Non andava tutto bene in questa terra paradisiaca chiamata Svizzera?
Molti, moltissimi, credono che la Svizzera sia ricca solamente grazie al settore bancario e al fatto che sia una specie di paradiso fiscale. Non è così, sia perché ci sono luoghi nel mondo che offrono condizioni migliori, come certe isole caraibiche o dell'Oceania, sia perché altrimenti ogni luogo che offre condizioni fiscali molto favorevoli dovrebbe essere ricco almeno come la Svizzera. E così non è, perché, insomma, non basta solo questo ad arricchire le nazioni. La Svizzera è attualmente una delle nazioni più ricche del mondo, ma non solo, riesce ad esserlo mantenendo libertà e democrazia. Si può ben vedere che è al primo posto nell'Europa occidentale, sia per quanto riguarda le libertà economiche, sia per quanto riguarda le libertà individuali.
Se ci penso, trovo che tutto sia iniziato nel 1992, il 4 marzo. La strage di Rivera, Erminio Criscione. All'improvviso tutti si sono risvegliati e non era un sogno, era un incubo.
Alle 8 di sera ho suonato il campanello, sono andata di corsa a aprire, non pensando ovviamente di una cosa del genere. E poi mi sono trovata davanti questo uomo con la barba lunga e pelle piuttosto scuro e mi ha dato una spinta dentro all'interno. Ha cominciato a sparare 5 colpi uno dopo l'altro. Il primo proiettile mi ha trapassato la gamba. Uscito sulla natica dietro, lì sono proprio caduta in un lago di sangue veramente, poi il dolore era una cosa tremenda, pensavo proprio di morire, primo istante pensavo sto morendo.
Eravamo così sorpresi, così incolumi, attorno al mondo che si conosceva stava cambiando, la Jugoslavia si stava dissolvendo in una guerra fratricida, il maxi processo di Palermo, l'ETA faceva esplodere autobombe in Spagna, la Somalia, Mani Pulite, la strage di Capaci, poi Borsellino. E noi avevamo superato il Texas per numero di omicidi. E come reagivamo? Cercando una spiegazione il giorno dopo, cercando di classificare, categorizzare il mondo in un'equazione della quale avremmo saputo la soluzione.
Signore, ho l'anima piena di amarezza e il rischio di essere sopraffatto dallo sconforto. Dammi la forza di accettare questa sofferenza che mi fa partecipe della tua passione e del tuo dolore. E se in un istante di debolezza mi dovesse sfuggire un gesto di rivolta, protestando la mia innocenza, ricordami, o Signore, che tu stesso, pur essendo infinitamente buono, sei stato crocifisso. Rinnova in me il coraggio di affrontare quanto mi riserva la legge misteriosa del dolore, che giorno dopo giorno va restaurando nel mondo la forza di vivere e sperare.
Già, speranza. Non stava succedendo niente. Un caso isolato, follia. Questa era la regola. Tutto era un gesto sbagliato, un problema individuale. E se chiedeva aiuto eri un debole, un fuggitivo, uno che non se la sapeva cavare. Al mondo era solo importante la tranquillità del stiamo bene e nessuno si chiedeva perché. Tutti avevano in mano un fiammifero per accendere la miccia. Ognuno poteva esplodere.
Questo ed altri episodi avvenuti recentemente in Ticino ci hanno però anche fatto capire un'altra cosa, forse ancora più grave. Ci hanno resi coscienti che il nostro cantone, il nostro bel cantone, non è immune a episodi di questo tipo. L'accade solo dagli altri, quasi un assioma per molti ticinesi, iniziava a vacillare pericolosamente e il sentimento di insicurezza cominciava a farsi strada. Ma questo sentimento di insicurezza, l'aver paura dell'altro, con cui molti di noi vivono, ha una ragione scientificamente valida di esistere in Ticino? Lo chiediamo ad Alex Pedrazzini, direttore del Dipartimento delle Istituzioni.
L'essere umano è così fatto che è contento o infelice per paragone. Ed allora, se paragoniamo la situazione della Svizzera rispetto ad altri stati industrializzati e del Canton Ticino rispetto ad altri cantoni, direi che non c'è ragione di credere che si viva in una giungla, e ciò indipendentemente da quanto possono scrivere oppure di quanto può essere detto alla radio o alla televisione.
Ultimamente ci sono stati dei reati che hanno fatto tra virgolette paura, che hanno aumentato questo sentimento di insicurezza. Penso al rapimento del signor Mantegazza, più indietro penso al caso Criscione, penso a casi di sfruttamento della prostituzione molto recenti, eccetera, eccetera, eccetera. La gente si sente insicura.
Ma sì, la gente si sente insicura, ma direi che le ragioni sono due. La prima, che è la meno importante, è quella di un preteso aumento della criminalità, sulla quale tornerò dopo. E la seconda è il fatto che evidentemente ognuno di noi teme di essere vittima un giorno o l'altro di un atto di violenza. Quando avviene un crimine grave, lei ne ha ricordati alcuni, ma ce ne sono stati altri, pensiamo a quello dell'accoltellatore, ognuno si immagina che all'angolo della strada possa esserci un malintenzionato. Proprio nel caso dell'accoltellatore stava nascendo una certa psicosi. Al momento in cui si è potuto identificare l'autore e spiegare che è un fatto eccezionale e comunque non immediatamente ripetibile, ecco che le acque si sono calmate. Importante è che non si faccia dell'allarmismo eccessivo, perché lì si aumenta il sentimento di insicurezza in maniera notevole.
Nel giornale dove in prima pagina scoprì la morte di Loris, in ultima pagina, a pagina 23, c'era l'annuncio del funerale.
I funerali si svolgeranno oggi, lunedì 31 agosto alle ore 15. In attesa il nostro piccolo riposa nella camera mortuaria di Bellinzona.
Lo scoprì alle 9:30 del mattino e il funerale era alle 15.
Loris riposava. Cazzo, Loris era morto!
Io della morte non ne sapevo un accidente. L'unico annuncio funebre sul giornale, sotto quello della famiglia, era quello della scuola che frequentavamo.
La direzione, i docenti, gli allievi della scuola media di Castione ricordano con affetto il caro Loris e partecipano al dolore dei familiari.
Ecco, un altro fatto eccezionale per il quale partecipare al dolore dei familiari. Scoperto aprendo un giornale. Un altro fatto eccezionale. Sentiamo i fatti eccezionali.
Fucili, pistole, coltelli. Come in un museo del crimine, queste armi ricordano i fatti più gravi dell'ultimo anno e mezzo. Gli omicidi sono stati numerosi, anche per il moltiplicarsi dei drammi familiari e degli atti di follia. Tutto è cominciato nel marzo del 92.
Questa è l'arma usata per questo gravissimo episodio avvenuto lo scorso anno, la famosa strage di Rivera, uno degli episodi di origine criminale più gravi avvenuti in Svizzera in questi ultimi decenni. Si tratta di un'arma da fuoco di origine cinese, una Norinco, calibro 7,62.
Sei morti e sei feriti, cinque dei quali in modo grave. Questo è il bilancio di un'esplosione di follia omicida durata meno di due ore. Era la sera del 4 marzo 1992, una data che in Ticino difficilmente potrà essere dimenticata. Il primo atto della tragedia si svolge a Origlio. Bilancio, un ferito non grave, perché la vittima ha avuto la prontezza di deviare la canna del fucile. La seconda tappa del sanguinoso raid è Rivera. In casa l'assassino lascia dietro di sé tre morti. Quattro sono i feriti. Illesa solo che è riuscita a nascondersi. Sempre a Rivera altre tre persone vengono uccise in casa. L'assassino si dirige in seguito verso Massagno. In casa ferisce gravemente una donna. Dopo essersi recato a Pregassona, a casa di per sua fortuna assente, l'assassino si dirige verso Camorino. Qui si costituisce. Cominciano gli interrogatori. Ma le ragioni del suo gesto restano oscure. Anche perché cinque giorni dopo, la sera del 9 marzo, si toglie la vita impiccandosi ad un lenzuolo nella cella delle pretoriali di Lugano, dove era detenuto.
Quest'altro caso, anche qui, usando un'arma di origine jugoslava, di medio calibro, 7,65, il padre di questo ragazzo, volendo mettere in atto un intento che possiamo oggigiorno chiamare suicidio allargato, ha ucciso il figlio tentando poi di togliersi la vita.
Il dramma si svolge ad Arbedo il 28 agosto 1992. Nel suo orto, 52 anni, uccide il figlio Loris, 13 anni. Quindi rivolge la pistola contro di sé, ferendosi gravemente. All'origine del dramma, come emerge in giugno dal processo, la separazione dalla moglie avvenuta pochi mesi prima e la gelosia. 12 anni di prigione è la condanna.
Questo è un altro episodio gravissimo che ha sconvolto la nostra regione. L'autore ha ucciso la moglie, i propri due figli e in seguito si è tolto la vita. E per compiere questi gesti ha usato due armi che deteneva presso la propria abitazione, un fucile semiautomatico calibro 22 e un revolver calibro 7,65 che è stato modificato per poter sparare.
Eh sì, un museo del crimine. Questa era la realtà di quei giorni del 1992. E un ragazzo che voleva festeggiare il compleanno del suo miglior amico e la vittoria di una Coppa Italia di calcio. Un ragazzo che viveva sognando tra fiume e valle. Un ragazzo che tutti avevano convinto di vivere nel mondo migliore possibile, scopre all'improvviso che in quella vita da sogno tutto irrompe, tutto si ferma, tutto si scontra, tutto viene strappato, piegato, soffocato. Eh sì, manca l'aria. E a distanza di 30 anni me lo ricordo. Ricordo tutto, tanto, ora che vi racconto questa storia. All'improvviso mi è stato mostrato il retro del mondo e non ero pronto. E Loris non c'era più. E io non riuscivo a capire il perché. Ero perso nel mio piccolo paese dove il sole sorgeva e tramontava e il mare era lontano. E scoprivo per la prima volta la pericolosità della solitudine. Avevo bisogno d'aiuto. Volevo vendetta, volevo uccidere, ma non volevo morire. Ero lì, vicino al cancello, con il giornale in mano.
Flavio! Flavio! No!
Alle 15 c'era il funerale del mio migliore amico, Marco. Loris, nel paese vicino. Era morto tre giorni prima senza che io lo sapessi. Nessuno me lo aveva detto. Come avrei potuto credere ancora a qualcuno? L'unica soluzione, che fu chiara al me tredicenne, fu:
io scendo da questo cazzo di carrozzone. Vado a farmi un giro. Non ci voglio stare in questo mondo.
Nessuno mi aveva dato la possibilità di salutare il corpo, la carne, le ossa di Marco. Sembrava che tutti avessero stabilito che fosse una cosa più grande di me. Io per la prima volta mi sentii violentato. Sentì l'aggressore entrare dentro di me. Capì che attorno a me niente era innocuo. Desiderai scomparire. Il mondo era fatto di estranei. sarei ancora tornato a giocare con loro.
Mancano 6 ore al funerale di Loris. Io ci vado.
La Radio Televisione Svizzera ha presentato Loris, un podcast originale di Flavio Stroppini. Secondo episodio, 3 giorni dopo. Con Flavio Stroppini, Dario Sansalone, Giorgio Ginex, Alessandro Castellucci, Matteo Carassini, Diego Pitruzzella, Loriana Sertoni, Margherita Coldesina, Massimiliano Zampetti, Davide Gagliardi e Augusto Di Bono. Presa del suono, Thomas Chiesa e Yuri Ruspini. Sound design, William Geroli. Produzione, Francesca Giorzi.